saluto e ringrazio anzitempo il nostro Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao, ciao ragazzi.
Allora Gianni, io sto leggendo anche da qualche collega, diciamo così, tra virgolette di prestigio, l'impressione è che la luna di miele tra la Juventus e la Juventus e Motta si stia incrinando, diciamo così. Sei d'accordo?
Sembra molto prematuro, onestamente. Sai, fa cassetta, fa notizia, non lo so, fa scalpore, fa audience, fa tiratura dei giornali, non lo so, ma in questo momento mi sento di escludere una cosa di questo genere. Poi magari mi sbaglio, ma non ho sentore di questo tipo di situazione, tanto più che, voglio dire, questa è stata una squadra allestita da Thiago Motta, o meglio, da Giuntoli, con consultazione di Thiago Motta, ma poi le operazioni le ha fatte la società. Se si imputa a Thiago Motta, non so, l'acquisto di giocatori che poi si sono fatti male, rotti, come si dice in gergo, vedasi Nico Gonzalez o quant'altro, insomma, l'acquisto non l'ha fatto Thiago Motta, e credo che anche la società sapesse che Nico Gonzalez aveva uno storico abbastanza eloquente in questo senso. Se si allude a Douglas Luiz, ecco, lì possiamo già effettivamente orientare il discorso un pochino più su Thiago Motta, perché lui in sede di presentazione il 18 luglio aveva dipinto Douglas Luiz come il prototipo di quella duttilità che cercava o che pretendeva nei calciatori. Evidentemente Douglas Luiz non lo ha soddisfatto da questo punto di vista, però da qui a dire che già la luna di miele, insomma, si sta incrinando, mi sembra un po' prematuro.
Quindi, dividendo i due piani, Gianni, concordo infatti su questa, diciamo, divisione. Non è normale comunque che una società, e quindi una squadra come la Juventus, si presenti con questa emergenza, al di là di Lecce di ieri, ma anche contro il Milan, scontro diretto, e poi in Champions League. Qui però possiamo dire la colpa sarà di qualcuno, cioè c'è un responsabile per questo.
Ma guarda che allora è passata un po' in cavalleria una dichiarazione che Thiago Motta fece, non mi ricordo se in un post partita proprio al mio microfono o se in una conferenza stampa pre-partita, sinceramente non ricordo.
Già ho capito quale.
Nella quale praticamente lui disse che la rosa corta era stata concordata così con la società per non avere troppi elementi e non creare praticamente confusione, per lavorare su una rosa prefissata. Lui l'ha sottolineato questo aspetto, cioè, quando gli si imputò, meglio, gli si fece notare, no? Gli si imputò nulla, per carità, ma quando gli si fece notare che appunto la rosa della Juve era abbastanza corta, lui disse che era una cosa concordata con la società. Quindi sapeva benissimo che la situazione era questa, certo che non poteva immaginare, ovvio che non potesse immaginare poi che ci fossero tutti questi infortuni, questo va da sé, insomma, ecco.
Su questo non c'è dubbio, è chiaro, però per esempio Gianni, al di là della rosa corta, tu non hai un vice Vlahovic e adesso ti servirebbe come il pane, per esempio, no?
Lo so, ma difatti lì è stato l'errore, è stato fidarsi del recupero di Milik, però anche lì, sai, 7 di giugno, lui si fa male, menisco, normalmente il menisco in 3 settimane sono in piedi, anzi giocano, evidentemente ci sono state delle complicazioni, perché poi il giocatore è stato risottoposto ad intervento il 4 di ottobre, evidentemente non si trattava di un normale o banale menisco, ma c'era qualcosa di molto più serio, e quindi questa è la spiegazione. Diciamo che fa più specie il fatto che ad oggi ancora Giuntoli dica aspettiamo Mili. Ecco.
Sì.
Questa è una cosa che mi lascia un po'
perplesso.
Un po' perplesso.
Non c'è dubbio.
Mi lascia un po' perplesso perché vuol dire scommettere su è proprio una scommessa. Scommettere su un giocatore che rientra da un periodo di inattività lunghissimo e non sappiamo ovviamente in quali condizioni. Tra l'altro, quando rientrano dopo tanto tempo così, è pressoché, o quantomeno è molto probabile che fatta la prima apparizione ci sia già la prima noia muscolare, il primo fastidio muscolare a tenerti fuori nella partita successiva, perché poi è un'evoluzione logica degli eventi in questi casi, no? Per cui fare troppo leva su Milik mi sembra un po' azzardato, tant'è vero che io ritengo che Giuntoli stia bluffando sul discorso attaccante, ma che invece si muoverà anche su una punta.
Non c'è dubbio. Ok, come dici tu, magari se non vogliamo parlare di colpe, però dobbiamo analizzare una Juventus, caro Gianni, che in 14 giornate ha rimediato 8 pareggi ed è comunque a meno 6 dalla vetta. Ok, lasciamo perdere il discorso scudetto magari, però 8 pareggi sono tanti, ma soprattutto, caro Gianni, leggendo i numeri, che tira veramente poco. Questo è una responsabilità di chi dirige la squadra. Io non voglio dare per forza le colpe, però magari forse lui dovrà trovare una strada alternativa affinché questa fase offensiva non sia così sterile, perché poi il possesso palla alla media di circa il 62%, quindi dal punto di vista della fase offensiva è chiaro che c'è una colpa, una responsabilità di qualcuno, cioè dell'allenatore, perché lui poi alla fine che no manda in campo i calciatori. Sembra quasi un problema strutturale, Gianni. Non lo so come la pensi tu.
No. Ma allora, intanto c'è una Juve con Vlahovic e una Juve senza Vlahovic. Una Juve con Vlahovic che ha una media di gol, media gol, non lui, ma una media gol della squadra di un gol e 50 a partita, senza Vlahovic lo 0,33. La Juve ha fatto un gol solo, tra l'altro su una deviazione determinante come è accaduto ieri a Lecce. Mancando Vlahovic mancano ovviamente soluzioni offensive e soprattutto viene a crollare il numero delle occasioni create, che poi vanno a segno o meno, questo è un altro discorso. Ma va da sé che è logico che con più occasioni crei, con più hai opportunità poi di segnare.
Certo.
Ecco, quindi bisogna suddividere queste due situazioni. Thiago Motta è il primo che dice non riusciamo a segnare da fuori area, peraltro ieri la Juve sia pure su deviazione c'è riuscita, ma ci sono anche pochi tentativi. Cioè questa è una squadra che ha una difficoltà chiaramente strutturale a trovare la via del gol in assenza di un attaccante di riferimento, che se vogliamo è anche un alibi, no? Perché è ovvio, chi è che è deputato a fare gol? È l'attaccante, non solo se fa gol lui, ma se anche crea le opportunità con i suoi movimenti per fare gol. Se tu chiedi a Kobbmeiner lo stesso movimento che ti fa Vlahovic, non puoi ottenere da Kobbmeiner lo stesso
non c'è dubbio. Però Gianni, ti assicuro che i numeri, dopo il doppio 3-0 delle prime due giornate, sono cominciati a, diciamo così, essere un po' preoccupanti sotto quell'aspetto. Ti dico solo che la Juventus ha 3 tiri in meno nella porta avversaria rispetto a Lecce in queste 8 giornate.
È undicesima la Juventus.
Quindi c'è un problema. Io credo dovrà inventarsi qualcosa. Non lo so, un piano B, un'alternativa, un'opzione.
Allora, io ho letto una disamina interessante oggi, non ricordo su quale sito, nella quale si faceva il discorso relativo ad un presunto integralismo di Thiago Motta, che in realtà non mi sembra così integralista. Però praticamente metterebbe i giocatori nelle condizioni di fare la cosa giusta ma non di metterci coraggio. La cosa giusta cosa vuol dire? La cosa giusta vuol dire il compito studiato. Il coraggio cos'è? È l'inventiva, cioè inventarsi qualche cosa, una soluzione che possa appunto sbloccare una partita e quant'altro. È interessante, meriterebbe un approfondimento questo tema, perché tra l'altro, sempre rifacendomi alla conferenza stampa del 18 di luglio, Thiago Motta diceva che un elemento fondamentale che richiede i suoi giocatori è proprio il coraggio, è la capacità di provare, rischiare, assumersi la responsabilità di una giocata, che tra l'altro è anche un buon viatico per rafforzare la propria autostima, ossia ci ho provato, ci sono riuscito, acquisisco maggior fiducia. Quindi sembra quasi che Thiago Motta possa andare in contraddizione con quelli che sono stati i suoi dettami d'inizio stagione, in sostanza. Però è vero che questa squadra ha poco coraggio di osare. Cioè arriva bene alla tre quarti,
esatto,
e quando stai lì qualcosa si spegne. Abbiamo avuto più volte, perlomeno io più volte, ho avuto la sensazione di una squadra che fa il passaggio in più invece di tirare.
Esatto, sì, no, questo è vero.
E specie in una situazione come questa, nella quale invece sono ben accetti i tiri anche da centrocampo, perché manca il risolutore, ecco, è una condizione che può andare a pesare.
non c'è dubbio. Un amico chiede a Gianni se secondo lui Lecce Juve di ieri può diventare una sorta di Juve Empoli dello scorso anno.
Mi auguro di no, naturalmente, mi auguro di no. Juve-Empoli l'anno scorso fu anche funestata, tra virgolette, ovviamente, da quella scellerata espulsione di Milik. Io penso che se la Juve fosse rimasta in 10, non fosse rimasta in 10, scusami, sarebbe cambiata la storia del campionato della Juve. Ecco, quindi la Juve avrebbe vinto quella partita e probabilmente non perdeva neanche a San Siro con l'Inter in quella successiva. Vabbè, comunque sono i 6, ma per carità di Dio. No, non credo, non credo perché in questo caso, quantomeno già per la partita contro il Bologna, io voglio pensare che almeno Vlahovic rientri e assieme a lui magari un altro di quelli che sono fuori. Cioè, non dimentichiamo che, vabbè, escludiamo Bremer
E
e
Caballo.
Cabal, ma ci sono 7 giocatori che devono rientrare. 7. Ora, non pretendo che entrino tutti e 7 in un colpo, però, insomma. Già un paio di loro potrebbero determinare qualche cambiamento, anche perché adesso Thiago Motta è costretto a schierare sempre gli stessi, quindi è
Per
un po' il
forza.
cane che si morde la coda, cioè non riesce a fare il turnover, e quindi anche questo elemento va ad inserirsi nei temi da approfondire, perché alla fine, come vedete, insomma, se hai 13-14 giocatori di movimento, non è che puoi fare tanto turnover.
Prima hai citato Kop Meners. Io penso, Gianni, che 3 partite fa, fino a 3 partite fa, ma ancora sono convinto, magari mi illudo oppure sono eccessivamente ottimista. Io lo ritengo la chiave tattica della Juventus, però oggettivamente sono 2 gare che lo vedo invece fuori dal contesto. Spero non mi stia tradendo. Cioè, ma che giocatore è? Il classico
Ma io
giocatore di Gasperini, come dicono alcuni, che poi fuori da Bergamo fallisce? Oppure invece c'è qualcos'altro, cioè può essere lui. Io ripeto, per me fino a 3 partite fa sembrava lui una sorta di vigile tattico, diciamo così, della Juventus.
Ma a dir la verità, personalmente io ho visto un buon Kob Meiner solamente a Genova contro il Genoa, per l'assist che fa a Vlahovic, quella verticalizzazione bellissima, eccetera.
Sì.
In altre partite non ho visto quel livello di Kob Meiner. Non dimentichiamo due cose, lui ha due scusanti. La prima è che non ha fatto la preparazione estiva praticamente perché, come
Sì, lo
dicono
sappiamo, si è autoescluso, eccetera, eccetera.
si è autoescluso, certificati medici, eccetera, e quello è un punto cruciale della stagione, cioè la preparazione estiva è fondamentale da sempre, no? In più, nel momento in cui sembrava carburare un po', c'è stato questo infortunio
Alla costola.
alla costola e quindi fuori per una ventina di giorni, e anche lì fermo, non potendosi nemmeno allenare. Come ha detto lui, dormiva addirittura sulla poltrona. Ecco, capisci che sono tutte situazioni che non facilitano una problematica che nasce già dal momento in cui un giocatore passa dall'Atalanta con tutto il rispetto alla Juve, laddove ci sono pressioni diverse, situazioni diverse da considerare, mentalità, no, forse mentalità no, perché adesso l'Atalanta ha sicuramente una mentalità molto vincente, però l'errore all'Atalanta ti viene perdonato, l'errore alla Juve, come sappiamo
Quindi
benissimo,
pressione, peso, eccetera, eccetera.
pressione, nel momento in cui lui doveva svoltare o cominciare a svoltare da questo punto di vista, salta fuori il problema alla costola che lo costringe allo stock. Ecco, e già questa qui è un'altra situazione che dovrebbe far riflettere. Però è altrettanto vero che se continua in questa maniera, il dubbio di cui parlavi tu prima, ossia il solito discorso, quando escono dall'Atalanta non sono più gli stessi giocatori,
È lecito.
comincia a venire, insomma,
Sì.
comincia a diventare
E
lecito.
invece l'ultima, e ti saluto e ti ringrazio, a proposito di dubbi, non dubbi, un altro giocatore, sempre sotto i riflettori, naturalmente per i motivi che più o meno sappiamo, è il Diz. Io per esempio ritengo che lui debba giocare un po' più vicino alla porta,
Vedi,
al compagno
quel
di
dito.
reparto che faccia troppo lavoro in fase di non
Sì.
possesso. Invece qualcuno dice non merita la maglia, non è da Juventus, eccetera, eccetera. Tu da quale parte stai, Gianni, rispetto a questo ragazzo?
Allora, deve ancora crescere molto. Quando sento i paragoni col Del Piero, onestamente mi giro dall'altra parte. Perché non è giusto neanche nei suoi confronti.
Esatto.
Ecco. Il Diz è il Diz e stop. È un giocatore tecnicamente molto ben dotato, mi piacerebbe vederlo fare qualche cosa di diverso, però Thiago Motta ha detto preferisco vederlo di movimento piuttosto che lasciarlo lì fermo in area ad aspettare palloni. Sai, c'è un allenatore, decide lui, poi è vero che lui ha caratteristiche non da punta centrale ma magari da seconda punta. Ecco, mi piacerebbe vederlo un pochino più dentro l'area, tutto qua. Ecco, però sai, ripeto, io non faccio l'allenatore e non ho nemmeno la presunzione di mettere in discussione scelte dell'allenatore.
Però secondo te, insomma, non è un flop rispetto a quello che ci si aspetta?
No, ma cioè... no, ragazzi, il flop sono ben altra cosa. No, per carità di Dio, quello no, assolutamente no, assolutamente non è un flop. Però è un giocatore che ha forse bisogno di, non so, magari di sperimentare qualcosa di diverso, perché fa sempre gli stessi movimenti.
Bravo, esatto.
Cioè lui è lì a sinistra, cerca di scappare via, poi se non ce la fa la scarica, prova a infilarsi in area e va bene. Cioè, mi piacerebbe vederlo magari anche andare più alla conclusione, non lo so.
Staremo a vedere, caro Gianni, dai, speriamo già contro il Bologna si cambi marcia sotto ogni punto di vista. Grazie mille Gianni, buon lavoro.
A voi.
Grazie, un abbraccio, ciao.